When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe, un podcast in cui parliamo di libri e di scrittura con autori, storici, critici ed editori. Il romanzo di cui parliamo questa settimana si intitola Il continente bianco. L'ha scritto Andrea Tarabia e nasce innanzitutto dal fascino e dal mistero provocato da un libro di un grande autore del Novecento italiano. Prima di scoprire quell'autore e quel mistero, raccontiamo però di cosa parla questo romanzo e lo facciamo con il suo autore, Andrea Tarabia. Ben trovato.
Grazie mille.
Il continente bianco ha per protagonista Marcello Croce, un ragazzo sui 25 anni, di altezza e corporature comuni, all'apparenza privo di particolari segni di riconoscimento, fuorché le scrive nello sguardo qualcosa di lucido e frenetico. Marcello è a capo di un movimento estremista e ha una relazione con Silvia, una donna della borghesia romana sposata con uno psicanalista. A raccontarne la storia è un paziente del marito della donna, attratto da Marcello e dalla sua idea di sovversione. Ora, Tarabia, di solito la domanda su come sia nato un romanzo è piuttosto stucchevole e banale, però stavolta, secondo me, merita un'eccezione, perché la nascita di questo romanzo ha a che fare con il libro di un grande autore del Novecento italiano. Ce lo racconta?
Guardi, in realtà questo romanzo è nato ed è morto 5-6 volte, finché ho riletto, ma quasi per caso, senza avere assolutamente nessuna intenzione, uno dei libri italiani che io in realtà amo di più, che è L'odore del sangue di Goffredo Parise, che è un libro ambientato alla fine degli anni 70 in cui si racconta di un giovane neofascista che ha una relazione con una signora della borghesia romana, cinquantenne, moglie di uno psicanalista. La cosa è raccontata dallo psicanalista e non si nomina mai questo giovane, non si dice che cosa faccia di preciso nella vita, quali siano le sue caratteristiche fisiche. Insomma, è come se fosse un personaggio cavo, no? Vuoto, che esiste ma è dietro le quinte, no? Fa delle cose, noi vediamo solo le conseguenze dei suoi atti e non i suoi atti. Allora ho pensato, ma se il mio continente bianco fosse il racconto degli atti che questo ragazzo fa dietro le quinte. Cioè, se io do un nome e un cognome a questo tizio che un nome e un cognome non ce l'ha, gli do la stessa relazione con Silvia, con questa donna, appunto, cinquantenne, e lo metto in un contesto molto simile, e però racconto, come dire, la storia dall'altro lato, che succede? Succede che ho cominciato a divertirmi e ho cominciato a scrivere finalmente questo libro che aveva appunto avuto 4-5 inizi, ma mai uno vero, e invece quando è arrivato Parise è arrivato anche il libro mio.
A un certo punto lì un narrante di questa storia, riferendosi a Silvia, dice che il suo non era un pianto disperato, era piuttosto qualcosa di trattenuto, sommesso, che esprime soltanto la parte più piccola, quella di cui si può dire di un dolore profondo. Ecco, parliamo di questo, dell'indicibilità del dolore. Del resto molti dei suoi libri ruotano attorno a questo aspetto, no? Al racconto del male e del dolore. Come si racconta? E soprattutto, si può raccontare davvero?
Una domanda molto difficile. Io credo che non si possa raccontare il dolore degli altri fino in fondo, perché noi, per quanto possiamo essere empatici, per quanto possiamo aver provato dei dolori simili, non avremo mai provato quel tipo di dolore in quell'esatto momento, in quell'esatta circostanza. Quello che la letteratura può fare, insomma, rispetto di altre pratiche umane che invece secondo me fanno più fatica, è suggerire la grandezza o l'indicibilità di un dolore, ma anche dell'amore, cioè si può anche dire girare la cosa su sentimenti nobili e positivi. Ecco, la letteratura può farti arrivare sulla soglia di una camera, di una stanza, può farti guardare dentro, può farti capire, a patto però che non dica proprio tutto, perché nel momento in cui dice tutto diventa didascalica, insomma, diventa un commento al testo, invece la letteratura deve essere testo.
Il suo protagonista, Marcello, a un certo punto di questo romanzo dice: chi può fuggire, fugge, ma chi rimane, qualunque sia il motivo per cui rimane, ha soltanto due possibilità: se si lascia andare muore, se odia, se trova un nemico e lotta, vive. Ecco, qui veniamo al nucleo, all'essenza di questo romanzo, che poi non a caso coincide anche con lo stesso perno del romanzo a cui il libro è ispirato, da cui ha trovato, diciamo, l'infa, no? L'odore del sangue di Parise.
Sì, sì, assolutamente. A me piace rappresentare i personaggi quando sono con le spalle al muro, in qualche modo, ma non hanno nessuna alternativa, perché lì mi pare che nelle situazioni limite della nostra vita quotidiana e della vita dei personaggi, lì venga fuori quello che noi siamo davvero, cioè solo quando siamo davanti a delle prove estreme. Mi piace pensare a una sorta di, alla letteratura come un esperimento, no? Come un'indagine su chi siamo o chi possiamo essere o chi vogliamo essere, no? O non vogliamo in certi casi. Mi piace che i miei personaggi funzionino come delle analisi del possibili su come siamo fatti.
L'altro protagonista di questo romanzo, il marito di Silvia, fa lo psicanalista, lo dicevamo. La letteratura, secondo lei, può essere una terapia o questa concezione un'idea consolatoria, un po' fine a se stessa?
Guarda, io le rispondo così. Io non ho mai creduto nella letteratura come terapia, perché credo esattamente nel contrario. Cioè, se io penso ai libri che ho amato nella vita, cioè quelli che mi hanno fatto svegliare di notte, quelli che mi hanno imposto, una parola forse un po' forte, però che mi hanno imposto di diventare scrittore, cioè che mi hanno fatto capire che quella poteva essere la mia strada, sono tutti libri che mi hanno cambiato, ma non necessariamente in positivo. Mi hanno fatto proprio stare male, che mi hanno fatto pensare che io fossi una persona sbagliata in alcuni casi. Quindi non è assolutamente una questione di terapia o di consolazione, è metterti di fronte alla parte a volte più nera, alla parte di cui tu non vuoi sapere di te stesso e del mondo, e costringerti a affrontarla, costringerti ad entrare perlomeno in relazione con essa. Quindi io non ho mai creduto nella letteratura come terapia, credo nella letteratura come rappresentazione del mondo e come incontro e scontro tra chi legge e chi scrive. E non è molto terapia questo, mi sa.
A un certo punto il narrante di questo romanzo dice che forse uno racconta la storia di qualcuno perché è un modo come un altro per raccontare la sua. Lei insegna scrittura e narrazione alla Scuola Holden di Torino. Negli ultimi anni il memoir, o la cosiddetta, diciamo, autofiction, dilaga, va molto per la maggiore. Al contempo però la cosa che mi sorprende è che spesso questa caratteristica viene spesso negata dagli autori quando presentano dei libri. E come valuta questa tendenza e soprattutto questa ritrosia da parte di questi autori nel non giudicare i loro libri come autofiction o come memorialistica?
Guardi, io una delle cose su cui insisto molto con i miei allievi e le mie allieve quando mi presentano dei progetti che hanno a che vedere appunto col loro percorso biografico o con qualcosa che ha a che vedere con la famiglia, io insisto molto su questo, che i libri che contengono il più gran numero di menzogne della storia della letteratura sono le autobiografie. Thomas Bernhard, nei 5 libri d'autobiografia, a un certo punto proprio teorizza e dice: io sto mentendo e lo sto facendo consapevolmente e non vi sto raccontando l'essenziale, no? E questo gioco, che è un gioco iperletterario bellissimo e divertentissimo, per poter essere messo in scena, per poter essere attuato, ha bisogno di una grande consapevolezza e di spalle molto larghe che spesso gli allievi devono ancora farsi, no? Quindi noi stiamo chiamando negli ultimi anni, non a scuola, in generale della cultura italiana, autofiction o autofiction, come dicono certi alla francese, quella che in realtà è un'autobiografia abbastanza secca. C'è ben poca finzione in molta dell'autofiction italiana. Coloro che fanno davvero un lavoro su se stessi e vanno approfonditamente a studiare chi sono stati e come si sono comportati e quali sono state le vicende cardine della loro vita, sono arrivati, storicamente parlando, a un punto in cui si sono accorti che per raccontare la verità in letteratura bisogna dire un pizzico di bugia. Perché la verità ha a che fare con la cronaca, ha a che fare col racconto di che cosa è successo.
Alla fine delle nostre chiacchierate noi chiediamo ai nostri ospiti 3 consigli di lettura. Nella prima pagina del suo romanzo lei osserva che i libri o sono vivi e guizzano o sono morti e sprecano carta. Allora, inevitabile che io le chieda 3 libri vivi che guizzano e che lei consiglia di leggere. 3 su tutti, i primi che le vengono in mente.
Guardi, allora, il primo è, abbia pazienza, ma è abbastanza inevitabile, è L'odore del sangue di Goffredo Parise. Cioè io parto dicendo che mi baso sull'odore del sangue, i libri o sono vivi o sono morti. Il libro più vivo per me negli ultimi anni è stato L'odore del sangue di Goffredo Parise, che è un libro bellissimo, secondo me è ancora più bello perché non è corretto perché è sporco, il testo è praticamente completo, però è ancora un libro che aveva bisogno di un'ultima rilettura che non c'è stata, e questa cosa lo rende terribilmente vivo. Un altro è quello che io considero il libro italiano più bello degli ultimi 20 anni, opinione assolutamente personale, che è Ultimo parallelo di Filippo Twain, e racconta di questa spedizione di Scott in Antartide nel 1912, in cui Scott arrivò secondo, uno dei grandi segreti della letteratura, no? La letteratura racconta quelli che arrivano secondi, non quelli che arrivano prima. E l'ultimo invece è un libro che ho letto in realtà in modo abbastanza colpevole recentemente, libro bellissimo e densissimo che aiuta, secondo me, molto a capire la situazione in cui siamo dentro in Europa in questi ultimi mesi, ma lo fa con un piglio da reporter, insomma, molto sicura di sé e con una grande capacità di raccontare storie. È un libro di Masha Gessen, uscito da Sellerio, si chiama Il futuro è storia, e racconta che cosa sta succedendo nell'est europeo, in Russia, ma in realtà poi non solo, dal crollo del muro fino a pochi anni fa, perché è un libro che è stato pubblicato nel 2016-2017.
Se pensate che la letteratura e la scrittura siano solo evasione e consolazione, il libro di cui abbiamo parlato oggi, lo avrete capito, probabilmente non fa per voi. Il continente bianco di Andrea Tarabia, pubblicato da Bollati Boringhieri, scandaglia il male, le relazioni, la loro seduzione e il loro potere. È una cosa che non è la prima volta che accade, non sarà certamente l'ultima, però è piuttosto raro nel panorama contemporaneo italiano trovare un romanzo che indaghi questi temi con una scrittura così pertinente e soprattutto con una scrittura così consapevole. Grazie Andrea Tarabia di essere stato nostro ospite.
Grazie a lei.
Io sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe. Al prossimo appuntamento. Intanto, buona lettura.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.